quando ci lasciano da soli, quando ci vengono negati l'ascolto, il sostegno, l'aiuto. Ognuno di noi purtroppo ha provato e prova qualche volta questa amara esperienza della solitudine, ma sono convinto di poter dire che non c'è stata più grande solitudine che quella di Gesù Cristo al Calvario. I Vangeli riportano 7 espressioni, le ultime parole di Gesù sulla croce. Queste parole sono conosciute appunto come le 7 parole dalla croce. I Vangeli di Matteo e di Marco riportano le parole di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In Matteo troviamo queste parole riportate in lingua ebraica. In Marco c'è una traduzione in aramaico, una lingua più popolare, simile all'ebraico, molto parlata all'epoca in Palestina. Il Vangelo di Luca riporta altre 7 cose dette da Gesù nel luogo dell'esecuzione. Luca dice che il Signore ha pregato per i suoi aguzzini, dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il Vangelo di Luca riporta anche le parole rivolte al ladrone, a quel delinquente crocifisso accanto a Gesù: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Il Vangelo di Luca, e soltanto lui, riporta anche quelle parole finali di fiducia del Signore Gesù: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Il Vangelo di Giovanni ricorda altre 3 espressioni che troviamo soltanto nel 4° Vangelo, e sono le parole di affetto di Gesù per la mamma e l'incarico che Gesù dà a Giovanni di occuparsi di lei: donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni, ecco tua madre. L'evangelista Giovanni riporta anche le parole di agonia di Gesù: ho sete, e poi è compiuto. Stamattina voglio parlarvi in maniera particolare di una di queste 7 parole della croce, appunto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il grido di Gesù risuona nell'oscurità, nell'oscurità, come stiamo per leggere. La Bibbia parla di tenebre che hanno ricoperto il cielo in quelle ore. Torniamo col pensiero, col cuore a quei momenti. Leggiamo insieme nel Vangelo di Marco, capitolo 15, versetti soltanto il 33 e il 34. Marco 15, versetti 33 e 34, verso l'ora sesta, mezzogiorno, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, le 3 del pomeriggio. Mi fermo un attimo. L'ora che di solito è il momento più assolato di una giornata. Se spunta il sole un giorno, sicuramente tra le 12 e le 15 probabilmente avremo la luce maggiore e il calore maggiore. Invece no, in quelle ore c'è questo segno, c'è questo presagio dal cielo. Qualcosa di inspiegabile accade: tenebre, oscurità. E poi cosa leggiamo nel versetto dopo, il 34? Allora nona, verso le 3 del pomeriggio, Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un grido di angoscia, un grido di tormento. Perché ho detto che questa, quella di Gesù, è la più grande solitudine a cui noi possiamo pensare, che si possa immaginare? Perché nessuno ha sofferto come ha sofferto Cristo. Pensa alla sofferenza emotiva di Gesù, non solo alla sua sofferenza fisica. La sofferenza fisica di Gesù credo che sia più facilmente immaginabile. La lettura dei Vangeli, forse anche qualche film visto, o la tua stessa fantasia, immaginazione, ci portano a pensare, ti potrebbero portare a pensare che Gesù abbia più sofferto fisicamente che emotivamente, che interiormente. Il Padre, pensaci, Dio Padre, non aveva mai lasciato il Figlio. Gesù ha sempre saputo di poter contare sul Padre. Vi ricordate Gesù vicino al sepolcro, al funerale di Lazzaro? Gesù dice, pregando, Padre, io lo so che tu mi esaudisci sempre. Un contatto, una sintonia ininterrotta tra il Figlio di Dio e Dio Padre. Ora, in quei momenti, quando Gesù sta per morire, egli prova la tremenda sofferenza dell'assenza di Dio. Una sensazione nuova, atroce. La più grande solitudine. Il profeta Isaia dice che il Messia sarebbe stato annoverato fra i trasgressori perché ha portato i peccati di molti. E sempre dal profeta Isaia, capitolo 53, voglio ricordarti quelle parole. Il Messia è stato percosso da Dio e umiliato. Nel Nuovo Testamento leggiamo, 2 Corinzi 5,21, che il Signore Gesù è stato fatto e diventato peccato per noi. L'Apostolo Pietro ricorda che Gesù si è caricato dei nostri peccati, portandoli alla croce, la più grande solitudine. In quel momento il Figlio di Dio diventa l'agnello sacrificale o il capro espiatorio. Forse è molto più familiare questa espressione, spesso usata anche in maniera impropria, quando si vuol dare la colpa a qualcuno di qualcosa. Il capro espiatorio, colui con cui prendersela, colui che si addebita o a cui vengono accollate le responsabilità negative di quello che è successo. Ma parlando di Gesù, davvero è successo che lui ha portato i miei peccati, si è preso la colpa, ha pagato per me. Qualche altra volta ho fatto l'esempio della multa, della contravvenzione o della cartella esattoriale. Qualcuno che paga per me, al posto mio. Gesù ha pagato per le mie colpe. Non è grande? Non è grande l'amore di Dio? Non è grande il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo? Un autore, lo cito adesso, e quando in questi minuti dirò qualcuno ha detto che, voi sapete che stamattina mi riferisco a Spurgeon, grande autore, un classico nel mondo evangelico. E Spurgeon dice, egli ha dovuto sopportare contemporaneamente il peso dei nostri peccati e l'alienazione da Dio dal quale non si era mai distaccato. Poco prima Gesù aveva detto ai discepoli, mi lascerete solo, anticipando l'abbandono collettivo dei discepoli. Mi lascerete solo, dice Gesù, ma io non sono solo perché il Padre è con me. E questo sarebbe stato costantemente vero fino a quel momento cruciale, quando Gesù dice, grida, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché quella solitudine? Rispondo con la Bibbia, per la nostra salvezza. Cristo è morto per me. Cristo ha dato la sua vita per te. E a volte è difficile spiegare a chi non legge la Bibbia in che senso Cristo è morto per noi, è morto per l'umanità, per dare speranza, per offrire salvezza. mi ricordo, questo era un problema anche per me da ragazzino, ma in che senso la morte di Gesù 2000 anni fa, fuori dalle mura di Gerusalemme, dopo quel processo farsa, avrebbe effetto sulla mia vita spirituale, sul mio futuro, sulla mia storia, sulla mia biografia? In che senso Gesù Cristo è morto per me? Gesù è diventato il mio, il nostro perfetto sostituto. L'autore che ho citato prima lo spiega come io non riesco a fare, perciò prendo in prestito queste parole. Per un essere così puro e santo, diventare un'offerta per il peccato deve essere stata un'esperienza sconvolgente. La nostra colpa era ricaduta su di lui e, nonostante lui fosse assolutamente innocente, era trattato da colpevole. E adesso il peso dell'ingiustizia di cui si era caricato gli stava spezzando il cuore. La figura di Dio in quel momento era quella del giudice della terra. E la persona di Gesù, quella del sacrificio per il peccato. Il giudice supremo non poteva certo sorridere a chi era diventato il sostituto del colpevole. La fonte dell'amore di Dio Padre non si prosciugò, ma il suo libero sgorgare fu trattenuto solo per un attimo. In un profeta cosiddetto minore, per la quantità del suo scritto, Abacuc, leggiamo riguardo a Dio: tu hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Quando anni fa ho letto questo brano del profeta Abacuc, ho avuto una rivelazione da parte di Dio attraverso la scrittura. Ecco perché Dio ha come dovuto distogliere lo sguardo, e c'è chi in maniera piuttosto poetica vede in quelle tenebre come la mano del Padre che per qualche momento si è rifiutato di guardare il figlio, perché nel figlio, guardando il figlio, c'erano le nostre colpe, le nostre responsabilità. Grazie Signore per quello che hai fatto per me. Gesù doveva soffrire anche la solitudine e l'abbandono totali, e anche in questa esperienza di totale solitudine Gesù è stato tentato, come dice la Bibbia, in tutto e per tutto, ma senza peccare. Lettera agli Ebrei, capitolo 4, ci dice proprio questo. Ora voglio andare ad una parte più pratica di questo messaggio. Perché queste parole di Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Oltre a rassicurarci, ci orientano. Le parole del Signore sono di grande conforto, ma anche di ispirazione per tutti noi. Cosa cambia nella mia vita? Oltre alla salvezza che io posso ricevere per mezzo di Gesù, confessando la mia incapacità di autosalvarmi, cosa cambia nella mia vita a parte, e ho detto tutto, la salvezza eterna, la salvezza dell'anima? Cos'altro cambia in termini pratici se noi facciamo nostre queste parole di Gesù? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Queste parole, ho detto, ci orientano o ci riorientano. E dopo una vita che uso il verbo orientare, solo questa settimana mi sono chiesto: ma da dove viene orientare? Orientare significa volgersi a oriente, volgersi ad est, dove nasce il sole. Io ho bisogno tante volte di essere spiritualmente orientato. Quante volte, forse anche tu, perdi la direzione? Quante volte succede qualcosa e annaspi, ti senti spaesata, ti senti perso? Dio questa mattina si propone come tuo orientatore. Forse vi vengono in mente le iscrizioni a un nuovo corso, all'università, non lo so. L'orientamento. Sei una matricola, o forse neanche una matricola, sei semplicemente interessata come persona a quel percorso di studi, hai bisogno di essere orientato, orientata. Ora, le parole di Gesù ci orientano, ci guidano, ci indirizzano. Voglio farti notare che quello che Cristo dice è ripreso dal Salmo 22. Era una profezia. Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E l'autore inglese che citavo prima commenta: l'amore di Cristo per la parola di Dio lo induce a cercare in essa un'espressione adeguata al suo dolore. Seguiamo l'esempio di Gesù, amiamo la Bibbia, usiamo le parole della Bibbia per esprimere i nostri sentimenti, sia nella gioia sia nell'avversità. E quante volte eri così felice che hai preso in prestito un salmo, hai preso in prestito un altro brano della Bibbia per lodare il Signore e ringraziarlo per una risposta alla tua preghiera. Ma quante volte questo succede nella sofferenza? Proprio come Gesù, puoi rivolgerti a Dio attraverso le parole della Bibbia. Quello di Gesù, qualcuno ha osservato, non è un grido elevato contro Dio, ma a Dio. Se sei in una situazione difficile, non te la prendere con Dio. Te la prenderesti con la persona sbagliata. Perché Dio non ha mai torto. Dio non ha mai colpa. Mai. Forse mi dirai, ma tu non sai quello che mi sta succedendo. Lo so. Io non lo so. Ma Dio lo sa. E io so una cosa. Che Dio, come dice quel canto, è saggio e non sbaglia mai. Parla a Dio. Fagli pure delle domande. C'è chi dice che farsi delle domande o porre delle domande a Dio sia sbagliato. Io non la penso così, perché altrimenti Gesù avrebbe sbagliato, e Gesù è la perfezione. Se Gesù ha rivolto a Dio questa tremenda domanda, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora io trovo un'autorizzazione a rivolgere anche a Dio le domande più scomode. Parla con Dio, non parlare contro di Lui, ma parla al Signore. Dalle parole di Cristo traspare affetto, conoscenza profonda, personale del Padre. E tu figlio di Dio, e tu figlia di Dio. Lo sei per grazia, hai creduto in Gesù, ti sei pentita, ti sei pentito dei tuoi peccati, sei diventato di diritto un figlio o una figlia di Dio. Rivolgiti a Dio. Chiamalo con il pronome personale, con il pronome mio, quel pronome mio, un'ancora di salvezza, Dio mio, Dio è il tuo Dio. Da questo rapporto personale, intimo, amichevole, dipende il modo in cui affronti le tue prove. Questo brano ci invita anche a prendere il male, il peccato, sul serio. Il peccato, la separazione da Dio, quei pensieri, quelle azioni o quelle omissioni, il fare o il non fare, che non è secondo la volontà di Dio. Il peccato non è una categoria teologica ormai superata. C'è il rischio che per non mettere a disagio noi stessi o altri, magari cancelliamo questa parola o la sostituiamo con dei sinonimi più soft, più easy. Ma perché parlare di peccato? La Bibbia parla di peccato. Dio parla di peccato. Per i miei, per il mio peccato, il Figlio di Dio è morto sulla croce. E quindi queste parole di Gesù mi aiutano a ricordare che con il peccato non si scherza, anche quando a noi non sembra così grave. Ma che c'è di male? A volte mi chiedo, ci domandiamo umanamente, ma so che questa cosa è sbagliata, però non ne capisco la gravità. Se c'è qualcosa a cui sto pensando o che sto pensando di fare o che ho fatto, che la Bibbia, che Dio definirebbe peccato, io devo prendere sul serio quella cosa. È una cosa seria, non è una cosuccia. Perché il peccato è quell'offesa a Dio, è quel malessere spirituale per cui Cristo ha sofferto ed è morto. Se il peccato fosse stato un problema minore, una cosa aggirabile, il Padre Celeste non avrebbe dato suo figlio, non lo avrebbe donato e fatto morire per la nostra redenzione, per il nostro riscatto. Quindi prendi il peccato sul serio, ma voglio dare un incoraggiamento che va di pari passo con quello appena condiviso. Non ti lasciare schiacciare dal senso di colpa. Non ti lasciare annientare dal ricordo del male che hai pensato di fare o che hai commesso o che ti ha coinvolto in qualche modo. Dio non ti abbandonerà mai. Se tu ti rivolgi a Dio attraverso Gesù, se tu credi in Gesù, lo ricevi, riconosci, ammetti i tuoi sbagli, il tuo peccato, Dio non ti abbandonerà mai, perché il nostro Salvatore ha vissuto il trauma della totale solitudine al posto nostro. In breve, il Signore non mi abbandonerà mai, perché Lui è stato abbandonato al posto mio. Io sarei dovuto finire sulla croce per le mie colpe, per le mie responsabilità. Io avrei dovuto pagare, ma Gesù lo ha fatto al posto mio. Egli lasciato da solo, Gesù abbandonato, Gesù temporaneamente distaccato dall'armonia, dal favore di Dio Padre, perché portava i nostri debiti, pagava i nostri debiti. Se sei convinto che Dio ti abbia abbandonato, ho letto, non chiudere la tua Bibbia, anzi aprila come fece il tuo Signore e cerca un testo che faccia al caso tuo. L'Apostolo Paolo, sto per finire, diceva di sé e delle sue salite, dei momenti difficili al servizio di Dio. Quest'uomo di Dio dice, sì, noi siamo perseguitati, vi ricordate il seguito? Ma non abbandonati, il Signore non ti abbandonerà mai, tu non lasciare la sua mano. Versetto finale. Cito questo versetto, parte di questo versetto, la versione riveduta degli anni 20 in italiano, ma potrei citare la NIV inglese e tante altre versioni. Questo versetto viene a volte reso così: in tutte le loro distrette, egli stesso fu in distretta. Cos'è la distretta? Sono i momenti difficili. E Dio dice, in tutte le difficoltà dei credenti, del popolo di Dio, nell'Antico Testamento, il Signore stesso è stato in quelle difficoltà. Cosa stai vivendo? Se tu sei un credente o una credente, tu non sei da sola, non sei da solo. Se stai vivendo un momento, un periodo drammatico, il Signore lo sta vivendo con te. Lui è con te. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù lo poteva ben dire. In quel momento era la fotografia di quello che il nostro Salvatore stava patendo per amore nostro. Ma il Signore, credente, non ti abbandonerà mai, mai, mai.